Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Sono rimasto colpito dall'incidente mercoledì scorso. No? Se sta per arrivare un grande pericolo, una sciagura, e qualcuno ti avverte in anticipo e ti spiega come evitare la sciagura. Ricordate il tsunami quanti anni fa ormai? 6-8 anni fa, quando era? In Indonesia, 10 anni fa, quello che era, no? Se loro non sapevano, erano lì vicino, chi era vicino al mare, non sapendo, morti, quanti erano? Tantissimi, decine di migliaia di morti. Se avessero saputo un'ora prima, dicendo andate su, in un'ora si fa strada in macchina, giusto? Se uno avesse ascoltato l'avvertimento, avrebbe evitato la morte e la distruzione. Infatti è un'immensa benedizione ricevere un avvertimento di un pericolo che sta per arrivare, quando quell'avvertimento ci permette di evitare il pericolo. È una benedizione se uno ci preavverte. Se tu devi attraversare una giungla e non sai che è pieno di animali terribili, feroci, tigri che hanno proprio preso gusto di mangiare gli uomini, fra tutti i gatti grossi, la tigre è quello che è più portato a mangiare gli uomini, proprio li caccia, specificamente come cibo. Se tu non lo sai e tu cammini stoltamente di notte attraverso quella foresta, tu entri ma tu non esci. Ma se tu sai, e quindi porti con te una scorta armata che da tutti i lati stanno lì pronti a sparare, hai molto più speranza. Se tu devi camminare in montagna e tu non sai che è pieno di vipere velenosi, le probabilità che tu potresti morire sono alte, ma se tu vieni avvertito e tu porti con te l'antidoto che tu tieni con te, proprio pronto a usare, allora puoi salvarti la vita. Sapere in anticipo di un pericolo, in modo di poter essere pronto e preparato a affrontare quel pericolo, è un'immensa benedizione. Dall'altro lato, è un'immensa stoltezza ricevere un avvertimento di un pericolo, ma poi non agire in base a quell'avvertimento. Cioè, quello è la massima di stoltezza. Che triste e che stoltezza quando qualcuno viene avvertito, però in realtà ignora l'avvertimento, non si prepara e così quando arriva la sciagura non è pronto. In un certo senso, non c'è stoltezza più grande che non vivere in base agli insegnamenti e avvertimenti che Dio ci dà. Non c'è stoltezza più grande, perché tutto quello che Dio ha profetizzato finora, tutto si è adempiuto alla lettera, ma precisamente. Quindi dobbiamo capire che tutto quello che dice per il futuro si avverrà. Dio si è dimostrato fedele, le profezie nella Bibbia, ci sono migliaia di profezie. Matematicamente, chi studia la statistica come soggetto, capisce che non è possibile matematicamente che sia per caso. Tutti questi adempiuti così precisamente. Allora, negli anni ho conosciuto tante persone che hanno ricevuto chiari avvertimenti del pericolo che gli stavano davanti, e come prepararsi per evitare quel pericolo, ma poi non si sono impegnati a seguire quei consigli e hanno sofferto moltissimo. Sofferenza che era del tutto evitabile. Infatti, loro avevano, altri che non avevano ricevuto l'avvertimento, hanno sofferto anche loro, ma non avevano l'amarezza di cuore che avevano questi. Cioè uno che non sapeva niente, il tsunami, non sapeva, ma non sapevamo. Ma uno che viene avvertito per tempo, e ignora. Dopo, quando perde tutto, è molto rattristato, amareggiato con se stesso, che stolto che sono stato. E questo è importante capire. E quindi, sapendo che sta per arrivare un pericolo, bisogna essere pronti, bisogna essere vigilanti, se no la tua stoltezza ti porterà a soffrire molto, tutto inutilmente. Allora, volta dopo volta nella Bibbia, Dio ci preavvisa. Chi non ha Cristo e chi ha Cristo ci avverte dei pericoli spirituali che ci stanno davanti in questo cammino di vita. Ci preavverte di quanto facilmente possiamo cadere e quanto siamo portati a peccare e perciò quanto dobbiamo stare in guardia. E poi ci preavverta del fatto che ci troveremo davanti il tribunale di Gesù Cristo per essere giudicati in base a come abbiamo vissuto. A noi che siamo figli di Dio, Dio ci spiega quello che sta in arrivo. Gesù Cristo sta per ritornare sulla terra per giudicare tutti. Leggo quello che l'Apostolo Paolo scrive a tutti i credenti in 2 Corinzi 5:10. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Allora, dobbiamo vegliare. Questo parla anche a chi è salvato. Dice che dobbiamo vegliare. Secondo Corinzi, vedremo vari brani in Secondo Corinzi se volete trovare. Dobbiamo vegliare ogni giorno ricordando come io vivo oggi. Sarò giudicato per oggi, per le decisioni di oggi. Sto veramente fidandomi di Dio, camminando nella sua via, sto sottoponendo ogni decisione a Dio? Ogni decisione, come reagisco, come parlo, come penso, come passo il tempo, tutto. Quanto è importante che abbiamo timore di Dio. Dobbiamo capire, timore di Dio è una frase che vediamo spesso nella Bibbia. Timore e paura sono due cose diverse. Timore è capire che io dipendo da Dio, e capire che Dio è santo e i suoi figli vengono disciplinati. Ho detto questa settimana dagli ospiti che abbiamo, ho detto di un'altra chiesa in un'altra nazione, ho detto quanto spesso sentite voi della disciplina di Dio negli anni, credenti da anni? Quasi mai. Ho detto la Bibbia ne parla spesso, nel Nuovo Testamento, nell'Antico, sempre. E dobbiamo capire che ogni volta che ci succede qualunque cosa di negativa, prima domanda, questo è Dio? Questo è disciplina? È sempre Dio, ma questo è disciplina? Perché se io non riconosco la disciplina di Dio, invece di trarre beneficio da Dio che mi sta scuotendo, in realtà io perdo la lezione, continuo nella strada e lui deve mandare qualcos'altro. La prima domanda ho detto a queste persone, questa coppia, quando qualcosa succede, Signore, questo è disciplina? Perché molto spesso lo è. E la disciplina è uno degli atti più amorevoli di Dio. La disciplina nella Bibbia. Quali sono alcuni termini nel Nuovo Testamento che descrivono la disciplina di Dio? 1 Corinzi 11. No, ma conoscete già a memoria. I tre termini che vengono usati. Per questo motivo, molti di voi, infermi, malati, alcuni muoiono. E parecchi muoiono. Malattie, disagi, cose brutte e la morte fisica. Questa è la disciplina di Dio. Non sono una pacca sulla mano. Sono cose pesantissime, situazioni gravissime. Possono essere altre cose, può essere che perdo lavoro e sono messo male, può essere problemi grossi. ma dobbiamo tener conto. Timore di Dio è dire, Dio è la mia vita. Non posso non seguire Dio. Perché se perdo la benedizione di Dio, non c'è altra benedizione. Gli uomini non possono benedirmi. I parenti, la famiglia, non può benedirmi, solo Dio. E non voglio perdere la benedizione di Dio. Quindi io non ho timore di quello che mi dicono gli uomini. Ho timore di quello che mi dice Dio. Cioè gli uomini ci dicono su, possono benedirci? No. Dio sì. E quindi timore di Dio vuol dire sapere che solo Dio può benedirmi. Allora, la Bibbia ci insegna di sottoporre ogni decisione a Dio per capire cosa vuole Lui. Secondo Corinzi 5,11 dice, conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini, cioè esortiamo gli uomini, e siamo conosciuti da Dio. Ora io spero di essere conosciuto anche dalle vostre coscienze. Quando dice conoscendo il timore del Signore, Paolo sta descrivendo una vita in cui uno è cosciente dell'importanza di camminare con un giusto timore di Dio e ha timore di offendere Dio, al punto che questo timore, fondato nel vedere l'amore di Dio, timore di Dio perché io voglio godere l'amore di Dio. Timore di Dio non è vedere Dio male, è vedere Dio bene. E io voglio godere Dio. Dirige ogni decisione della vita, giorno per giorno. Secondo Corinzi 7,1. 7,1. Leggiamo. Parlando, perché poi abbiamo tante promesse. Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Qual è il modo in cui possiamo compiere la nostra santificazione? Qual è il modo che possiamo compiere la nostra santificazione? Solamente avendo timore di Dio. Se non sto, Signore, non voglio offenderti, se non sto pensando coscientemente, se io vado alla mia giornata, io offenderò Dio e Dio dovrà fermarmi in qualche modo. Solo così, riconoscendo la santità di Dio e quanto dipendo da Dio e volendo dare piacere a Lui in ogni cosa, posso crescere nella santificazione se sono in Cristo. Allora, ho una parola da parte di Dio per voi. Non è una profezia, lo prendo dalla Bibbia, ma è per noi perché viene dalla parola di Dio. E viene ripetuto tante volte. E la parola è questa. Quando tu capisci una verità di Dio, quando o tramite la tua lettura, o qualcuno che ti spiega la Bibbia, o un insegnamento che ascolti o leggi, non devi trascurare di mettere in atto quell'insegnamento, quella verità che hai capito. Cioè, non devi solo ascoltare e pensare, è vero, devo ammettere che a volte qui insegno e vedo le teste che si annusano, è vero, ma non sempre la stessa persona che diceva, oh è vero, è vero, non sempre viene messo in atto. Che cosa serve? Che cosa serve avere una grave malattia, andare dal dottore e lui ti spiega, guarda, questo è grave, ma qui c'è la cura. E poi dice, grazie dottore, grazie. Non trovavo una chiara risposta, lei ha spiegato tutto, poi vai a casa e non ne fai niente. È stoltezza. E ugualmente, solo molto di più è stoltezza quando noi riconosciamo una verità in leggendo la Bibbia per conto nostro o ascoltando qualcun altro e poi torniamo a vivere come sempre. In realtà, non prepararti per il giorno di Cristo. Ma io sono già salvato. Non è quello prepararti. non è quello per prepararti. Anzi, vi leggo quello che ho scritto. Non prepararsi giorno per giorno per il giorno di Cristo, cioè quel giorno in cui ci troveremo davanti al tribunale, è un chiaro frutto di non essere veramente salvato. Chi vive non tenendo conto che io devo rispondere a Cristo, voglio non offenderlo oggi, chi non tiene in mente quello, ha un frutto di non essere in Cristo. Cosa dice 2 Corinzi 5, 17? Conosciamo quello. Cosa dice? 2 Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, è salvato, egli è, quella persona è, una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco quante delle cose. Tutte le cose sono diventate nuove. E se una persona non vive in novità di vita, e vive come prima, pensa come prima, agisce come prima, non è una nuova creatura. Questo versetto non è un insegnamento di esortazione, non è un comandamento da seguire, non è un comandamento. Questo versetto è una realtà. È una realtà di chi è in Cristo. Quindi non si può essere in Cristo e vivere come prima. Non si può. Si può cambiare religione, si può cercare di migliorare, ma non puoi avere la salvezza. Perché la salvezza ti cambia. Non che tu ti cambi. No, no. Ti cambia Dio. È impossibile non avere una vita diversa. Cioè, chi sa veramente di essere perdonato in Cristo, vivrà diversamente. Avrà pensieri nuovi. Non si tratta di appartenere a un nuovo gruppo. Non si tratta di comportarmi meglio. Si tratta di essere una nuova creatura. Si tratta di essere fatto nuovo da Dio. Quindi è impossibile avere Cristo e non avere una vita drasticamente diversa, pensieri diversi, decisioni diverse, modi di valutare diversi. È essenziale che chi ha Cristo vive in novità di vita. Questo è frutto di essere veramente salvati. La salvezza non è perché tu hai fatto una preghiera e poi vivi come prima. Non è quella la salvezza. La salvezza è perché Dio ha toccato il tuo cuore e tu hai capito di essere peccatore e tu vuoi Cristo perché vuoi perdono. E Dio ti cambia ed inizia una nuova vita. E quindi chi ha Cristo vive e deve vivere guardando in avanti, desiderando il ritorno di Cristo. Devi vivere per fede, nella speranza della vita eterna che abbiamo davanti a noi in Gesù Cristo. E questo modo di vivere per fede, guardando, io voglio Cristo, cambia come tu vivi, le decisioni che prendi. Trovate con me Matteo 25. Matteo 25. E vedremo che chi non vive pensando al ritorno di Cristo non è salvato. Matteo 25, 14 a 30, la parabola dei talenti, e noterete questo, i primi due servi, vivono aspettando il ritorno del loro Signore, vivono con gli occhi in avanti, che vuol dire cambia come vivono. Non vivono per guadagnare i soldi, cercare un buon lavoro e stare bene. Vivono per investire per il loro Signore. E sono veramente salvati, come vediamo alla fine. Il terzo servo è preso con le faccende, non vive pensando sempre al suo padrone, perciò non prende il tempo di investire per lui, perché deve guadagnare per mantenersi la famiglia. Allora non vive guadagnando per il padrone, lascia stare i soldi del padrone, devi investire per se stesso, perché devi vivere, scusami, devi mangiare, devi avere una casa. E non è salvato, come vedremo alla fine, viene mandato all'inferno. Leggiamo 14. Inoltre, il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, questo sarebbe Cristo, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Notate che tutti sono i suoi servi, tutti sono persone che lo vedono come signori, sono tutti cristiani di nome. Ad uno diedi 5 talenti. Talenti erano una cifra di soldi immenso, ok, gigantesco di allora, quindi queste cifre sono grandissime. Ad un altro 2 e ad un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò, fece un buco in terra e nascose il denaro del suo signore. Non voleva impegnarsi per il signore, voleva impegnarsi per se stesso. Ora, dopo molto tempo, che rappresenta la vita terrena, ritornò il signore di quei servi e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5 dicendo, ascoltate la gioia nella sua voce, signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il suo signore gli disse, bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io avrei detto tanto. Sono vari milioni. Ma lui dice poca cosa. Io ti costruirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse, Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. Il suo Signore gli disse, bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa. Io ti costruirò sopra molte cose. Entro nella gioia del tuo Signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse, Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E suo Signore rispondendo gli disse, malvagio e indolente servo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso? Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così al mio ritorno l'avrei ricosto con l'interesse. E poi alle guardie dice, toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ne ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori. Là, lì sarà il pianto e lo strudore di denti. Il messaggio principale di questa parabola è molto chiaro. I 2 servi che vivono per il padrone sono stati accolti nella sua presenza. In altre parole, sono veramente salvati. Vengono accolti con gioia nella sua presenza, che rappresenta il cielo. Avevano vissuto la vita sulla terra pensando al ritorno del padrone, del Signore, e così vengono accolti nella sua presenza per sempre. Invece il terzo servo non ha vissuto pensando al ritorno del padrone. Non dice niente di peccato. Non dice che era un ladrone, un adultero, un malvivente. Dice solo che non si è interessato a investire per il Signore. Voleva vivere per se stesso. Era una persona probabilmente buona, normale, la sua famiglia, onesta, ma non viveva per Dio. E allora non viene accolto nella presenza del Signore, piuttosto viene gettato fuori nelle tenebre, nel luogo di tormento. Allora, questo è un riferimento al lago di fuoco, il tormento eterno. Quel servo non ha vissuto per Dio ed è stato consegnato al luogo di tormento. Il senso di questa parabola è chiarissimo. Come Gesù dichiara altrove, Per esempio in Matteo 7, non tutti che dicono Signore, Signore, vengono salvati. Tanti che dicono Signore, Signore, non sono salvati perché non hanno ricevuto un nuovo cuore. È importante capire che la salvezza non è dovuta al fatto che i due servi hanno investito per il Signore. Piuttosto, perché la Bibbia dice nessuno è salvato per opere, piuttosto hanno investito per il Signore perché avevano un nuovo cuore e trovavano gioia a vivere per il Signore. Uno che dice di essere salvato, ma io credo in Gesù, Gesù è il mio Signore, ma non vive per Dio, deve veramente esaminarsi. Ma tu sei veramente una nuova creatura? Ma c'è veramente frutto nella tua vita che Gesù Cristo è il tuo tesoro? Ricordatevi, lavorando quanto vuoi non arriverà mai a Cristo. Ma se hai Cristo, vorrai vivere per la gloria di Dio. Perché sarai una nuova creatura. Una nuova creatura desidera ardentemente la gloria di Dio e si impegna di glorificare Dio. Quindi i primi due servi avevano gioia. Non hanno detto dobbiamo lavorare per Dio. Hanno avuto gioia, sono riusciti a raddoppiare quello che avevano ricevuto. Che chi lavora nelle finanze sa che questa è una bella cosa, raddoppiare. Quello che viene affidato. E con gioia arrivavano davanti a Dio. Signore, guarda quello che abbiamo guadagnato per te. E lui, che accoglimento. Dio stesso dice, ben fatto, servo mio. Sei stato fedele in poco. Ma una vita intera chiami poco. È poco in confronto con quello che sto per darvi. Entra nella gioia. Quanto dura? Quanto dura la gioia di Dio? Quanto dura la gioia di Dio? Non ha fine. Siete stati fedeli 30 anni, 40 anni, 50 anni? Adesso entrate nella mia gioia con me per tutta l'eternità. Uno che ha un nuovo cuore vuole quello. E non cerca la gioia qui perché sa che la vera gioia qui non si trova nelle cose del mondo. Cerca in Dio. E quindi anche qui vediamo il contrasto con quell'altro servo che lui non ha, non leggiamo che era un malvagio uomo, ma non aveva al cuore la gloria di Dio ed è stato cacciato lontano da Dio per tutta l'eternità. E qui lo stesso messaggio che abbiamo detto prima, la vera salvezza produce una vita trasformata, c'è bisogno di crescita, ma il cuore è trasformato. Quindi la domanda che faccio, tu stai vivendo per la gloria di Dio? È la tua passione? Perché se no, sei sulla via della perdizione. E cosa hai? Da tutto quello che avrai preso in questa vita, perderai tutto. Troviamo un altro brano, Luca 12, da 35 a 48, il Vangelo di Luca. Evangelo di Luca, versetto 12, da 35. Inizio con 35 solo e poi andremo avanti. I vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese. Due termini che a noi vogliono dire ben poco. Quindi qualche parola di spiegazione. Nel tempo della Bibbia, gli uomini spesso portavano una specie di toga, un abito lungo fino ai piedi. Intorno alla vite portavano una grande cintura di cuoio. Se capitasse che un uomo doveva correre, con un abito fino ai piedi, non potevi correre tanto velocemente, ti inciampavi le gambe. Quindi loro prendevano questa stoffa, lo tiravano su, intorno alle gambe così, e lo mettevano dentro la cintura. Di cuoio, in modo che avevano come braghe corte qui a questo livello, quindi dalle cosce in giù, gambe nude, così potevano correre, combattere, saltare senza essere impediti dal vestito lungo. E questo si chiamava cingere i lombi, ok? Cingere i lombi. Ha preso, era così normale, che ha preso un significato anche figurativo. Di prepararti per la battaglia, preparati a correre senza ostacoli, fai qualunque cosa per non avere ostacoli nella tua corsa della vita verso Cristo. E quindi vuol dire qualunque cosa nella vita che ti potrebbe ostacolare da tenere gli occhi su Cristo, anche se in sé non è peccato, togli quello dalla vita per non essere distratto a guardare a Cristo. Amicizie, la compagnia, modi di passare il tempo, tutto quello che può ostacolarci da tenere gli occhi su Cristo. Poi la frase tenere le vostre lampade accese. Ricordate che non esisteva elettricità o illuminazione pubblica, quindi se tu volevi camminare la sera dovevi portare la tua lampada con te, era fondamentale, essenziale. E la lampada bruciava di solito olio che teneva acceso il lucignolo. Allora, accendere una lampada, soprattutto se eri fuori, non era una cosa di 30 secondi. Cioè dovevi prendere la selce e cercare di fare una fiammina. Cioè era un lavoro e che poteva volere 5-10 minuti. Quindi quando dice, e tenete le vostre lampade accese, l'idea, sempre tutta la notte, aggiungendo olio, tenere quella fiamma già accesa, in modo che quando serve è pronta subito la lampada. E quindi, quello che sta dicendo Gesù qui, di essere sempre pronto a correre nella direzione giusta, a vedere senza inciampare. E quindi una vita pronta per l'arrivo di Cristo. Qual è la data che Gesù arriverà? Qual è l'orario che Gesù arriverà? Può essere letteralmente mentre stiamo parlando, o stanotte mentre dormiamo, o domani mezza mattina. Arriverà senza preavviso. E sarà troppo tardi. La condizione in cui ti trovi sarà quello. Nessuno può ravvedersi da quel momento in poi. Nessuno può dire, aspetta Signore, troppo tardi. E Gesù ci esorta, siate pronti. Lombi già cinti, lampada già accesa, vivete in attesa di Cristo, perché non sapete, dice altrove, né il giorno né l'ora. Allora, Gesù inizia questo brano con quelle esortazioni e poi con quelle esortazioni ci racconta una parabola per mostrare quanto è importante che siamo pronti. Quindi leggo Luca 12 da 36. A 48. E Gesù, seguendo quel punto, siate simili a coloro che aspettano il loro padrone quando ritorna dalle nozze, per aprirgli appena egli arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone troverà vigilanti quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed egli stesso si metterà a servirli. E si farà alla seconda o alla terza vigilia, cioè in mezzo alla notte, e li troverà così, beati quei servi. Cioè, se lui arriva in mezzo alla notte, quando nessuno sa che sta per arrivare, se trova i servi pronti, riceveranno un'immensa benedizione. Ora sappiate questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. E Pietro gli disse, Signore, questa parabola la dici per noi soli o per tutti? E il Signore disse, chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il padrone costruirà sui suoi domestici per dare loro a suo tempo la porzione di viveri? Beato quel servo che il suo padrone, arrivando, troverà a fare così, cioè vivendo per lui. In verità vi dico che lo costruirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo, mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare e a bere, e ubriacarsi, cioè non vive per il padrone, si diverta, vive per questa vita. Il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta, e nell'ora che egli non sa, lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Quello è un servo del padrone. Viene mandato all'inferno. Ora, quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto. A chi è molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Breve parentesi qua. Non capisco mille cose, non capisco mille cose, ma qui capisco questo. È chiaro. Ci sono livelli di tormento all'inferno. Ci sono livelli di tormento all'inferno. E chi non sa nulla sarà mandato all'inferno perché non ha cercato Dio. Ma chi ha ricevuto le verità di Dio e non ha afferrato sarà punito molto di più. E quindi questo brano, tutto quanto, è una forte esortazione da parte di Gesù a noi di essere sempre pronti, coscienti, ogni giorno per il ritorno di Cristo. E per essere pronti dobbiamo vivere tenendo presente il ritorno. Dobbiamo vivere impegnandoci per essere trovati bene dal nostro Signore quando Egli ritorna. Dobbiamo prendere ogni decisione in modo di ricercare per primo il regno e la giustizia di Dio. Mamme con bambini e papà, genitori con bambini piccoli, è facile essere presi con le faccende, con pulire, con tutto. C'è tanto da fare. E sì, voglio trasmettere le cose di Dio per i miei figli, ma non ho tempo di fare più di tanto. Allora, soprattutto è una questione non di tempo. Non di tempo. È una questione di cuore. Perché io posso lavorare 12 ore al giorno. Il tempo della Bibbia era normale, 72 ore alla settimana. Ma io posso pensare a Cristo dalla mattina alla sera? E io in ogni decisione, in ogni pasto, posso parlare di Cristo? E posso valutare le vie di Dio in ogni decisione di quello che faccio? E posso cercare la compagnia che mi aiuterà a pensare di Dio? Quindi non è una questione di avere tanto tempo. E cosa penso? Che è una scelta mia. Mi cibo dalla parola di Dio e medito su quello che ho letto la mattina. Allora vogliamo essere pronto, vuol dire vivere tenendo in mente Lui può tornare oggi, ogni giorno. Lui può tornare oggi. Oppure può portarmi con sé oggi. Può portarmi con sé oggi. Come abbiamo visto una settimana fa, un incidente fra mille cose può farti andare oggi al Signore e non avevi preavviso. Quindi, dobbiamo vivere in attesa del suo ritorno. E se uno non vive per il ritorno, cosa dice? Uno che non è pronto. Pensa alle cose della vita, pensa al lavoro, pensa alla famiglia, pensa a tutte le cose quotidiane. Dice che non è pronto, viene mandato lontano da Dio per tutta l'eternità. Cioè, la Bibbia è categorica in questo. Così dice Paolo, c'è la corona della vita riservata non solo per me, la corona della vita, se non hai quello vai all'inferno. È riservato non solo per me, ma per tutti coloro che amano la sua apparizione. Non vedono l'ora di vedere Cristo. Chi non vive così, non riceverà la corona della vita. La corona della vita. Non riceverà. Devi amare la sua apparenza. Allora, io ho bisogno di predicarmi. Marco, svegliati, vegliati, pensa. Ma che ti importa la vita se non hai la vita eterna? Sta per arrivare a Cristo. Tu non sai se tu ti alzerai domani mattina. È tanto vero. È tanto vero. E sto vivendo desiderando di vedere Cristo. sto camminando secondo la verità che ho ricevuto, abbiamo letto adesso, chi sa la volontà di Dio e non la mette in pratica sarà punito più severamente di chi non ne sa, chi non lo sa. Io so la volontà di Dio. La maggioranza di voi conoscete bene la Bibbia. Anche voi state capendo più cose di tante, tante persone. Vivo la verità che Dio mi ha fatto capire? Perché solo sapere non mi giova nulla se non la vivo, ma veramente vivere. Non è vero, dovrei. No, 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 io devo, non dovrei, devo, devo. Non dobbiamo pensare che Gesù stia parlando di persone tanto diverse di noi. Questo brano e questi brani si applicano ad ogni persona che si considera un figlio di Dio. E si applica a chi non si considera figlio di Dio, perché è un invito alla vera vita. Dobbiamo esaminarci seriamente. Noi veramente camminiamo secondo la luce che Dio ci ha dato? Noi veramente mettiamo in pratica l'insegnamento che riceviamo? Oppure Dio ci parla, nella mia lettura, tramite i sermoni, tramite altri che mi parlano, Dio mi parla e io dico, è vero, ma poi vado avanti, senza cambiare nulla. Questo non bisogna fare. La domanda che ognuno deve farsi, quando tu senti nuove verità, cioè nuove, anche vecchie, ma tu dici, oh, è vero quello, tu basi le decisioni di ogni giorno, ma cosa fai nel tempo libero? Che direzione fai nelle decisioni? Come prendere decisioni? Di cosa parli in casa con gli amici? Con quali amici passi tempo? Così via. Tu prendi le decisioni tenendo presente nella mente Gesù sta per tornare ed io voglio vivere per la sua gloria. Questo è frutto della vera salvezza. Perché tu, se sei in Cristo, sei una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e tutte le cose sono nuove. Come abbiamo visto qui una settimana fa, un incidente, fra l'altro, può succedere in un istante. Io non so di nessuno che ha ricevuto una cartolina da Dio dicendo fra 10 giorni farai un incidente. Non succede così. L'incidente arriva quando non te l'aspetti. L'altro ieri, mi pare l'altro ieri, venendo sulle scale ho mancato una scala. Avevo la ringhiera. Mi sono ricordato del nostro amico che a 42 anni ha mancato una scala, è rimasto paralizzato e ritardato per la vita. 42 anni. 16 anni, alla mia età. E da 16 anni allora ormai vive in sedia a rotelle che non può quasi parlare e la moglie deve fare tutto per lui. Un uomo pieno di forza ha mancato un gradino. Ed io, scendendo le scale, ho mancato un gradino. E Dio ha scelto che avevo la ringhiera, ma ho detto, Signore, così, così può finire tutto. Aiutami a vivere oggi per te, perché io non so di avere domani. E voglio incoraggiare tutti a valutare la propria vita. Perché se non hai Cristo, ti garantisco, perderai tutto. E se non stai vivendo per Cristo, su quale base pensi di avere Cristo? Perché se uno ha Cristo, dice, tutte le cose sono nuove. Ho una persona a me cara, mio fratello, che lui da ragazzino è diventato vero cristiano, attivo in chiesa e tutto quanto. E poi era a un certo punto che aveva 40 anni circa, ha girato le spalle a Dio. Ha girato le spalle a Dio. Dopo anni, 25 anni di vivere per Dio. Perché diceva non funziona. Non funziona. Ho cercato di vivere per Cristo, ma non funziona. di quello che io capisco, lui ha pregato una preghiera, è stato battezzato, ma non aveva mai avuto un nuovo cuore. E lui cercava per anni, 25 circa, di vivere per Cristo nella sua forza e poteva essere una brava persona, bravissima, ma non poteva vedere una vita nuova. E alla fine si è stancato. E la mia preghiera è che lui arriverà a capire: non ho mai conosciuto la potenza di Dio in me, perché non è che io devo fare tutto questo. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Non perché la persona si è autocreata una nuova creatura. Dio lo fa una nuova creatura. Dio lo rigenera. Dio lo cambia. Non che con la mia forza divento nuovo. No. Io semplicemente vedo il mio peccato. Semplicemente voglio Cristo. Con tutto il mio cuore. E Dio mi cambia. E Dio mi trasforma. E io divento dall'opera di Dio una nuova creatura. E poi, certamente bisogna vivere da nuova creatura, con gli occhi in avanti. Allora, il punto di questo è semplice. Per chi non è una nuova creatura, non puoi diventare una nuova creatura tu. E Dio deve farti diventare, ma tu puoi desiderare Dio. Tu puoi dire: Signore, senza di te cosa ho? E in realtà hai una vita travagliata con il giudizio dopo e non hai altro. Ma se tu hai Cristo, allora vivi in attesa di vedere Gesù tutti i giorni. Come un fidanzato, vero fidanzamento, che per motivo di guerra deve andare lontano, se ha un po' di buon senno, non va con ogni ragazzo che trova, ma lui tiene la foto della sua fidanzata e lo tira fuori 100 volte al giorno e vive in attesa di tornare a casa e formare una famiglia benedetta. E non vuole avere nulla a che fare con tutte queste ragazze che si trovano in quel posto. Lui vuole essere fedele perché non vede l'ora di tornare a casa. E chi ha Cristo veramente capisce che ha il tesoro più grande della vita. E vuole tornare a casa e godere Cristo per tutta l'eternità. Quindi voglio pregare che ognuno possa esaminarsi: come sto vivendo? Sto vivendo in attesa di vedere Cristo? Ho capito lo scopo della vita? Ho ricevuto il perdono? Dio mi ha fatto nuova creatura? Preghiamo. Padre nostro, come spesso, la tua parola è un martello. È una spada a doppio taglio. Non è che posso io usarla contro altri senza che taglia anche me. E ci dimostra, Padre, che molto spesso ci autoinganniamo credendo di essere quello che non siamo, credendo di camminare meglio di come camminiamo. Non vogliamo riconoscere il pericolo, non vogliamo riconoscere il peccato, e questo è stoltezza. O ti prego che ognuno possa esaminare se stesso, che ognuno possa, come abbiamo letto domenica, insegnaci, oh Dio, a contare i nostri giorni, insegnaci a capire quanto la vita è un vapore che passa velocemente, insegnaci a capire che la vita è fragile e può finire in qualunque momento, per insegnarci la saggezza, per insegnarci a valutare la vita alla luce dell'eternità, per insegnarci ad avere un santo timore di te e non delle persone, perché le persone non possono benedirci. Io ti prego questo, opera in ciascuno che è qua, che è all'età che può pensare e valutare la propria vita. Mostraci l'eternità davanti a noi, il giudizio. Mostraci Gesù Cristo morto e risorto per poter salvare i peccatori e darci una nuova vita. Mostraci l'inganno del peccato e la gioia di camminare con Cristo. ti prego tutto questo, ringraziandoti per la tua parola e per lo Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.